Cosa non andava?
Tutto. Primo tempo abbiamo fatto schifo. In altre situazioni, qualche anno fa, avrei spaccato tutto in spogliatoio.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci ragazzi, 17:06 in diretta, da qui fino alle 19 vi do subito i contatti per intervenire. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali, quindi vi aspettiamo, prenotatevi già adesso. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni.
Saluto anche Massimo Zampini, ciao Massimo.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, la notizia di giornata: la Juventus che crolla in casa contro il Benevento, perde 1-0, resta a 10 punti dall'Inter, a questo punto a parità di partite, perché la Juventus dovrà recuperare la gara con il Napoli il 7 aprile, l'Inter deve recuperare la partita saltata ieri sera contro il Sassuolo. Juventus che incassa la quarta sconfitta di questa stagione, per la quarta volta, per la terza volta, non arriva oltre la terza vittoria consecutiva. Chiude, io credo, definitivamente, ufficialmente, ogni ragionamento su possibile corsa scudetto con l'Inter. Secondo me azzera anche tante polemiche di cui ci siamo cibati negli ultimi due giorni. C'è ovviamente la questione arbitrale. Fra pochi minuti con noi Luca Marelli per la moviola di questo Juventus-Benevento con Abisso protagonista assoluto. Poi con Luca vedremo di capire sugli episodi, quelli decisivi, se ha visto bene, non ha visto, ha visto male, e se il VAR poteva fare qualcosa di meglio. Massimo, la tua lettura di questo pomeriggio bianconero.
No, vabbè, molto male, direi tutto molto male, nel senso dall'approccio. Ci sono ormai alcune cose che tornano. La prima è la discontinuità della squadra, perché è una squadra dove non sai mai cosa aspettarti quando sta per cominciare la partita. La vedi bellissima a Barcellona o col Milan a Milano oppure altre partite, e poi sparisce in momenti così dove non te l'aspetti neanche, è proprio inguardabile. Lentezza, approccio, prevedibilità, poco movimento.
Primi 60 minuti veramente inguardabili.
Esatto, cioè, beh, e siccome non è la prima volta che tu parti così e regali gran parte di partita, poi non puoi sempre pensare, oddio che sfortuna, ho regalato un gol, non l'ho regalato, non l'ho fatto, Morata. E poi si aggiunge a questo, aggiungerei un dato che forse è meno interessante perché succede semplicemente, ma ci sono tanti errori tecnici di distrazione, cioè oggi Artur, l'altra volta Bentancur, i gol sbagliati a porta vuota, cioè
sì, oggi il gol che concede Artur è da non far vedere nelle scuole calcio, nel senso, esatto, che è esattamente quello che non si deve fare.
Soprattutto Massimo, ne abbiamo parlato un sacco di volte, no, sono, vai a Porto e trovi degli errori di disimpegno, di, che poi esce Chiesa ti dice ma non eravamo abbastanza concentrati, ma come, sei in Champions. Sono errori tecnico-tattici, direbbe Capello.
Sì. No, ma sono d'accordo. C'è tanti tipi di errori. Io credo che quello su cui si possa lavorare di più e quello che è sotto processo, secondo me, tra virgolette, insomma, alla Juve, è proprio la mollezza dell'approccio, oppure la frase che riportavate sulla concentrazione, la cattiveria. Cioè, là bisogna lavorare. E là è l'allenatore che deve assolutamente trasmetterla. Il resto per me è un altro mistero. Cioè, una serie di regali sotto porta nostra e sotto porta avversaria, con Morata che tira alto a 2 metri dal portiere, quell'altro, cioè una serie di orrori, devo dire, da ogni punto di vista. Però quello su cui di sicuro si può lavorare è la concentrazione, la cattiveria.
Sì,
cioè,
di chi è la colpa di questa cosa?
Perché
il processo a questo punto si può aprire e credo tenere in sessione aperta fino al 23 maggio, giorno in cui si chiuderà, si tirerà una linea di questa stagione, di questo campionato.
Guarda, e questa cosa qua, secondo me, approccio, concentrazione, cattiveria, la deve trasmettere l'allenatore. Poi
sono d'accordo.
Gli allenatori sono super professionisti, va bene, lo sappiamo già, però quello lo deve trasmettere l'allenatore.
Anche una curva di gioco in possesso palla, cosa che si vede raramente, soprattutto quando l'avversario si chiude. Per carità, le difficoltà le hanno tutte, però la Juve veramente gira sterilmente in maniera orizzontale, senza costrutto.
Sì, ci sono 8 giocatori del Benevento che difendono, giustamente, non è che lo attacchi questo, 8-9 fermi dietro. E i nostri si muovono poco, prevedibili, destra, sinistra, centro, destra. Cioè, poi certo che con gli episodi puoi vincere, è ovvio, Juve Benevento, che sei stato anche sfortunato. Però ripeto, quando le cose tornano, quando con Benevento fai un punto in 2 partite, quando l'approccio lo sbagli 5 volte su 10, regali un tempo, non è un caso, cioè qualcosa
no,
non va.
È ora di insomma di sdoganare anche i dubbi sulla stagione di Pirlo, perché
sulla stagione di Pirlo
di chi ha scelto Pirlo,
chi ha fatto un certo tipo di mercato,
e anche sul futuro di, cioè Pirlo è l'uomo giusto per una squadra che chiaramente è da ricostruire. Insomma, io credo che,
cioè, a metà luglio la Juve deve ripartire o no da Pirlo quando si ritroverà.
Ma guarda, secondo me farlo oggi come domanda, per tutte le cose anche che vi sto dicendo, senza nessuna remora, farlo oggi forse non è il giorno giusto per farlo, come non sarebbe stato giusto farlo, che so, dopo appunto Barcellona. Però ci ho detto, io ho degli step ben chiari in mente da qui alla fine della stagione, e oggi era la prima per me. Cioè, da oggi tu c'hai sempre una settimana per allenarti, quello che si dice che già gli allenatori sognino. Sono 6-7 mesi che conosci la squadra, non è più la distrazione purtroppo della Coppa, e tu da questo momento in poi, non dico che posizione, puoi arrivare secondo, terzo, puoi arrivare come vuoi, però mi devi far vedere una costruzione di una squadra, come dire, parto a luglio e riparto a questi ultimi due mesi.
Puoi anche arrivare oggi, quinto,
Se oggi, no, appunto dico, se oggi è l'inizio... e vediamo due mesi così, non c'è nessuna possibilità che sia lui l'anno prossimo. Vorrei vedere qualcosa di meglio. Oggi ho visto una dei peggiori dell'anno per un'ora io.
Sì, decisamente. La classifica dice Inter 65 punti, Milan 56, atteso tra 50 minuti dalla trasferta di Firenze, Juventus-Atalanta 55, la Juventus ha una partita in meno, poi Napoli-Roma 50, si incontreranno questa sera alle 20:45 in casa della Roma, e la Lazio, che ha una partita in meno, che è risalita a 49, ha anche un processo per la vicenda tamponi pendente.
Pure il Napoli ha una partita in meno.
Non possiamo far finta, esatto, anche il Napoli ha una partita in meno, non possiamo far finta che non esista nella valutazione di quelli che sono anche i rischi per la Juventus, guardandosi indietro. Se hai due minuti massimo, ti faccio sentire Luca Marelli su invece gli episodi arbitrali, che come vedete con eleganza trattiamo per ultimi, anche se io sospetto se ne parlerà molto, perché oggi abbiamo visto qualcosa di un po' particolare. Questo è il mio parere. Allora, Massimo Zampini resta lì, 800 24 00 24, numero verde per intervenire. Luca Marelli, ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Allora, oggi a Torino, arbitro Abisso, e al VAR c'è un VAR di grandissima esperienza, è un VAR professionista, che è Banti. Ci sono diversi episodi, quello di cui si discuterà molto, molto, io credo, al di là del giudizio sulla prestazione della Juventus che abbiamo dato, è quello che accade poco dopo la mezz'ora del secondo tempo, con il Benevento in vantaggio per 1-0, ed è il rigore chiesto per una caduta di Chiesa, che va un po' raccontata, nel senso che Foulon scivola, perde il controllo del corpo, va giù, Chiesa è praticamente attaccato al giocatore del Benevento e finisce per andare a terra anche lui. Allora, qual è la tua lettura?
E l'hai già detta tu, perde il controllo del corpo, uguale negligenza. È un calcio di rigore evidente. Sul VAR c'è sempre il solito discorso, io su questi episodi vorrei vedere il VAR intervenire, perché sono episodi che sono chiari a tutti, insomma è difficile trovare qualcuno che possa negare la sussistenza del calcio di rigore, però lo sappiamo come funziona, è un episodio che Abisso era in controllo, lo ha visto, ha valutato l'entità come non meritevole il calcio di rigore, non sono per nulla d'accordo, però questo è il protocollo. Fino a quando l'interpretazione sarà questa, questi episodi verranno sempre e solo valutati in campo.
Io credo siamo davanti a una, fra virgolette, siamo davanti a una follia. Cioè, che in una partita non si dia il calcio di rigore che abbiamo visto oggi, e anche uno davanti al televisore non intervenga, io credo veramente, a questo punto fai prima a spegnerlo il VAR, è una spesa inutile,
senza contare
completamente inutile. Studi un sistema per il fuorigioco, così come hai fatto la goal line technology, e la chiudiamo qui, perché...
grazie al VAR però nel primo tempo è stato evitato un rigore
adesso
comico,
ne parliamo,
a favore
adesso ne parliamo.
Comico,
sì, comico anche quello. Sì, Luca, allora ce lo tiriamo via subito. 35esimo del primo tempo, viene concesso un calcio di rigore alla Juventus per un presunto tocco di braccio di Foulon, sempre lui, al limite dell'area piccola. Banti richiama Abisso al VAR. Abisso, se ricordate, 3 anni fa, situazione abbastanza simile, aveva confermato il rigore a Firenze, il famoso rigore del capezzolo che aveva fatto impazzire Spalletti. Oggi ci ha messo 20 secondi e ha cambiato idea, Luca.
Per fortuna. Però evidentemente gli è servita la lezione di Firenze di 2 anni fa. Detto ciò, voglio esagerare. Questo secondo me è un errore ancora più grave del rigore non concesso su Chiesa, perché quello in campo, proprio tirando, però può anche sfuggire. Non deve sfuggire, ma può anche sfuggire nell'interpretazione corretta. Questo è sbagliato proprio tecnicamente da fischiare, perché il contatto avviene sulla parte sinistra del giocatore del Benevento. Abisso non può aver visto niente. È andato semplicemente a sensazione, ha fischiato il calcio di rigore. Fortunatamente c'è il VAR che lo ha annullato. In queste circostanze un arbitro non deve mai fischiare in area di rigore un fallo di mano a sensazione.
Grazie Luca.
A dopo.
A dopo, 18.35 VAR Anatomy. Massimo, ti saluto. Ciao Massimo.
Ciao Max.
Sì, ciao.
Non
ciao
so se voi. Sei soddisfatto o no, però sta per parlare Paratici a Sky. Se vuoi te lo faccio sentire in diretta, poi andiamo in traffico. Paratici.
Una partita imprevista. Sono la mia presenza qui è solo per appunto sottolineare il fatto che abbiamo dato in questi anni tante gioie ai tifosi e purtroppo oggi diamo una grande amarezza. Abbiamo giocato una brutta gara, però d'altronde il campionato va avanti, dobbiamo mettere giù la testa, pedalare, e capire quali sono stati i nostri errori e cercare di non commetterli più e andare avanti e migliorare.
Ecco, le chiedo, può darsi che ci sia stata troppa pressione, perché oggi abbiamo visto una squadra molto nervosa, soprattutto nel prepartita Morata ha detto se non arriva il gol subito dobbiamo stare tranquilli, invece è sembrato esattamente il contrario, questa ansia della ricerca del gol, c'era troppa pressione?
Ma no, io credo che alla fine se giochi nella Juventus abbiamo giocatori di livello che sono abituati ad avere pressione, quindi abbiamo purtroppo giocato una brutta gara per probabilmente tanti motivi, alcune volte non riesci neanche a capirli completamente tutti e quindi appunto dobbiamo solo abbassare la testa e lavorare perché oggi veramente abbiamo fatto una brutta gara.
Questo Paratici Massimo, poi ti saluto. Vedere Paratici che si presenta davanti alle telecamere inizia dicendo in questi anni abbiamo dato tante gioie ai nostri tifosi, oggi regaliamo un'amarezza, mi fa tanto l'immagine del re che abdica.
Sì, ma la contestualizzazione è giusta, cioè oggi l'abbiamo sfondata la Juve, io per primo senza se, senza ma, l'arbitro pure non l'ho neanche citato e il rigore è nettissimo, l'ha detto anche Luca, la contestualizzazione alla fine di questa telefonata ci sta, cioè è un anno che va male, in cui abbiamo sbagliato, che non va bene, in un ciclo straordinario. Questo lo si può dire senza togliere neanche mezza critica a tutte le cose che abbiamo detto prima di quest'annata e di questa giornata di oggi.
Ha anche un po' la faccia di chissà, Paratici, intendo che nel calderone del processo finirà anche lui con le sue scelte.
Fatalmente finirà anche lui. Perché se discutiamo per lo discutiamo notizie,
anche su quello, aspettiamo perché cadono a giugno, anche là aspettiamo notizie, se si rinnova deve essere fatto con convinzione assoluta, maggiore entusiasmo e capire dove si è sbagliato, se no lo si capisca presto, quello sicuramente sarà un altro tema importante.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao Massimo Zampini, 800 24 00 24. Adesso arriva Pierluigi Pardo e andiamo avanti. Gli altri risultati, la vittoria pesante della Lazio 1-0 a Udine, la vittoria pesante, o meglio la sconfitta pesante del Toro, che è caduto a Marassi 1-0 contro la Sampdoria.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Eccoci qui, allora 800 24 00 24, il numero verde, aspetto le vostre chiamate, sta ancora parlando Paratici, saluto Walter Novellino, ciao Walter.
Ciao mister. Ciao.
Che impressione ti ha fatto la Juve oggi?
Brutta perché questo gioco in orizzontale, questa partenza dal basso, e poi no, non ho visto la cattiveria dei giocatori, la concentrazione poca, insomma. Non è stata una bella partita da parte della Juventus, una squadra che dopo tutto si doveva anche riscattare, no? La partita della Champions, e ha difficoltà nel palleggio, un palleggio molto lento che permette agli avversari di piazzarsi, difatti anche Arthur, quella palla in orizzontale, sempre questa palla in orizzontale ma in verticale, penalizza anche gli attaccanti, perché gli attaccanti vogliono questa palla che si verticalizza e purtroppo gli avversari si piazzano e diventa tutto difficile. Ecco.
La Juventus è diventata noiosa, come visto che inizia la Formula 1, come uno degli Gran Premi che abbiamo visto negli ultimi anni con Hamilton in vantaggio di un minuto. Vedere la Juventus in questo periodo, spesso in questa stagione, dà proprio quella sensazione di noia, di pesantezza lì.
Ma poi non c'è nessuno che riesce a saltare l'uomo. Poi giocatori che hanno hanno qualità, e non so cosa sia successo alla Juventus in questo periodo, ma al di là di questo è il partire sempre dal basso con questo possesso che diventa noioso, è chiaro, gli avversari si mettono bene sul campo e ripartono.
Oggi Benevento era organizzatissimo, molto organizzato. Ha imparato fare un po' di necessità virtù, si chiude rispetto al primo Benevento che abbiamo visto in questa stagione. Intanto è arrivato Pierluigi Pardo. Ciao Pier.
Ciao, mi stavo ascoltando dall'inizio. Ciao.
Però vi giro a tutti, e tanto da qui in poi si ragiona di questo, cioè c'è anche un problema di manico in questa crisi di questa stagione della Juventus, detto che c'è un cambiamento e quindi è fisiologico che non si può vincere sempre, però c'è un problema di manico. Il manico, poi qualcuno può interpretare l'allenatore inesperto, qualcuno può interpretare Paratici, che stiamo vedendo ancora parlare a Sky nel dopo partita, vedremo se arriverà anche Andrea Pirlo. C'è un problema di manico, Pier?
C'è un problema di errori che sono stati fatti sicuramente, ecco. La stagione sta virando verso il fallimento. A questo punto, dopo questa sconfitta, i margini di recupero in campionato sono pari a zero o poco più di zero.
Ma anche fossero metà dei punti, c'è proprio un problema di continuità, certo, che manca.
Ragazzi, io sono sentito Zampini, sono d'accordo con lui, dipende, come tutte le cose della vita, dipende che cosa valuti. Se valuti la prestazione di oggi è orrenda, se valuti la stagione è molto negativa, valuti questi anni, sono stati anni per la Juve strepitosi, dove a un certo punto sono stati fatti probabilmente degli errori, forse è finito un ciclo. Sicuramente l'allenatore non sta brillando, questo è indiscutibile, e a fine anno bisognerà fare, probabilmente già dalle prossime settimane, una valutazione sul futuro che riguarda tutto, riguarda il mercato, riguarda l'allenatore, riguarda anche Ronaldo. Io sai come la penso, per me Ronaldo è indiscutibile per quello che ha portato in questi anni, ma ci può stare il ragionamento e la scelta serena su se convenga ripartire da lui o recuperare dei soldi e andare su altri
e avere più spazio. Walter?
Ma io dico Ronaldo, che c'entra Ronaldo? Non gli arriva una palla,
No, ma sulla proiezione futura, dovendo rifondare. No, ma
non sul valore. Per me lo sai, è forse il meno colpevole, nel senso al netto del suo...
No, però dato che devi ripartire, ripartire da lì...
Giusto. Sì, ha ragione,
come tutte le cose della vita, dipende come le valuti. Se le valuti sul momento è un fallimento, con la S maiuscola. Se le valuti dal punto di vista di un'azienda e quindi quello che la Juve ha fatto in questi 10 anni rimane qualcosa di incredibile con degli errori. Questi errori adesso i nodi stanno venendo al pettine. Io credo che Pirlo sicuramente non stia brillando. Oggi abbiamo visto ancora una volta una squadra molto prevedibile, molto orizzontale nel suo modo di intendere la partita e poi con delle amnesie e delle cose che proprio non sono da Juve, nel senso che il marchio di fabbrica della Juve di questi anni è stata, anche nei periodi in cui non giocava bene, che ci sono stati fisiologicamente, però una cattiveria agonistica, un'attenzione, un margine d'errore bassissimo.
Questo è verissimo, Pier, ma questa errori, responsabilità, banali. Walter, questo è compito, rientra nei compiti dell'allenatore?
Nella cattiveria agonistica, nella determinazione del calciatore, nell'entrare in campo. Oggi sono entrati in campo, senza cattiveria, senza niente. È chiaro che l'allenatore incide su questo e poi, come ha detto giusto Pierluigi, che è una responsabilità un po' di tutti, no? Non soltanto dell'allenatore, ma anche di chi ha proposto questa squadra, ha fatto questa squadra in questi...
Abbiamo perso, vai, abbiamo recuperato
quella qualità che qualcuno ci aspettava, perché onestamente la Juventus come qualità nell'uno contro uno, io sono fissato poi nell'uno contro uno, e fa fatica questo partire sempre con un gioco noioso in orizzontale che non...
Anche perché chiudi gli spazi, Walter, puoi avere anche giocatori bravi come Chiesa, ma non solo lui, a saltare l'uomo, però se non ha lo spazio davanti, è certo.
Bravissimo, troppo lenta, insomma, ecco.
Intanto Paratici che sta andando avanti a parlare, io dalla lunghezza dell'intervento di Paratici non so se poi avremo anche la voce di Andrea Pirlo da ascoltare, ma sta facendo veramente una sorta di bilancio stagionale, insomma par di capire tra le righe di quello che sta dicendo, che si andrà avanti nel segno della continuità rispetto a quella che è stata anche la linea societaria in questa stagione, e quindi il ringiovanimento, ragazzi che devono imparare a essere da Juventus per avere poi un futuro. tanti tifosi oggi sono arrabbiati, dicono anche ragazzi di basso valore.
Però,
basso valore.
Capo, queste cose qui a caldo, secondo me, lasciano sempre un po' il tempo che trovano, nel senso
che ci sono,
è anche giusto che sia così, nel senso che la Juve, voglio dire, ha tutto il tempo, il diritto di prendersi delle settimane, di poter ragionare anche sulle opportunità che dovessero venire fuori. Parlo anche del suo allenatore. A me dispiace per Pirlo, perché Pirlo si è trovato dal debuttante assoluto, la scommessa assoluta, probabilmente una delle meno brillanti fra le Juventus di questi ultimi anni, no? Quindi si è trovato una condizione.
Poi
bana all'interno quello che fa, ed è chiaro che l'allenatore alla fine rappresenta sempre la sintesi. Per cui se Arthur sbaglia quel passaggio, ovviamente non è colpa di Pirlo. Se Bentancur e Szczęsny fanno quella roba lì a Porto Juve, ovviamente non è colpa
però di
alla fine, la mentalità, la minimizzazione degli errori, la cattiveria agonistica, il risultato, alla fine Walter lo sa meglio di tutti noi. Alla fine poi l'allenatore è la sintesi di tutto.
C'è un capo dell'area tecnica, nel senso un capo operativo. A proposito degli allenatori, vi leggo ancora, vorrei sapere Walter cosa ne pensi. Paratici, siamo in diretta, anzi 800 24 00 24, diteci voi che cosa ne pensate. Pirlo dentro fuori l'anno prossimo, Paratici dentro fuori, di chi è la colpa? Di Agnelli magari, che comunque sulla scelta di Pirlo si è speso. Allora, ancora Paratici: noi non eravamo insoddisfatti degli allenatori precedenti, ci sono state motivazioni differenti per cui abbiamo cambiato, questo è quanto. Non è una vittoria o sconfitta, una sconfitta a determinare la linea di un club. Quando hai le idee chiare di dove vuoi arrivare, devi seguire la linea. Si vedrà alla fine se sarà corretta. La parola transizione alla Juventus non esiste, gioca tutte le competizioni per vincere sempre, alcune stagioni vanno meglio, altre peggio, ma la transizione non esiste. Walter.
Ha ragione in questo caso, d'altronde loro hanno puntato su un allenatore che doveva allenare l'Under 23, hanno puntato su dei giovani importanti che devono dare il tempo, però onestamente degli allenatori di esperienza, io credo che, ecco, senza togliere niente a Pirlo, qualcosa in più avrebbe fatto, insomma, perché le difficoltà di un allenatore che non ha grande esperienza in un grande club può avere difficoltà, al di là che Pirlo è, come esperienza da calciatore, è straordinaria, però può, in questo momento ha palesato molta difficoltà.
Sì, non c'è dubbio. Diamo una rapida occhiata anche a che cos'altro è successo. Atalanta, sesta vittoria nelle ultime 7 partite, stabilmente dentro la zona Champions, con una rimonta partita prima dell'eliminazione, quindi non tiriamo fuori il giochino adesso che resta fuori dall'Europa. Secondo me l'Atalanta è una delle strafavorite per star dentro i primi 4 posti. Mi pare anche con un Gasperini, Walter, che cambi ogni tanto idea.
Bravissimo, te lo volevo dire. Oggi ha provato un 4-2-3-1 e ha giocato alla grande. Ecco, questa è l'esperienza di un allenatore, no? Che nota un po' di difficoltà in alcuni giocatori, prova un altro sistema. È chiaro che ha dei vantaggi enormi. Poi Gasperini ha un'esperienza tale da enorme, insomma, e oggi l'Atalanta ha espresso un calcio bello come sempre.
Però potevamo, ragazzi, Pier, Carlo, aspettarci almeno un contraccolpo. Trasferta a Verona difficile, sei andato fuori male contro il Real Madrid.
Per l'Atalanta non credo. Io mi aspettavo questo tipo di partita, questo tipo di reazione. D'altra parte, questa partita è cominciata nello spogliatoio di Madrid, perché hanno subito capito qual era la strada. L'Atalanta non credo che...
Carlo, cioè, l'esperienza europea dell'Atalanta di quest'anno non è un fallimento.
No,
è un consolidamento. Ci siamo rimasti, credo, male tutti quelli che amano il calcio italiano.
Tutti,
Bergamo
tutti.
Forse ancora di più, speravamo qualcosa di diverso, quel rinvio di Sportiello ha complicato i piani. Siamo rimasti con la mare in bocca. Io ve l'ho raccontato in maniera particolare, ma immagino anche gli amici da casa. Però l'Atalanta deve tornare, secondo me doveva tornare da quella partita, e oggi in qualche modo l'ha dimostrato, con la consapevolezza di aver messo un altro mattone sul suo progresso, sul suo percorso di crescita. L'espressione che usava Paganini a un certo punto della telecronaca, che secondo me è perfetta, cioè è un ulteriore step nella vita, nella crescita di una società e di una squadra, ci sono anche le cadute.
Certo, la caduta soprattutto quando sei in fase di crescita. Allora fammi salutare Walter Nomellino. Ciao Walter, ciao, grazie, alla prossima.
Ciao,
ci pigliamo un paio di minuti perché c'è Pirlo che sta iniziando a parlare. Pirlo, i microfoni di Sky.
A portare avanti il tuo lavoro.
Che la sensazione che si aveva e anche le parole che aveva detto Morata nel prepartita. Lui diceva: se non troviamo il gol subito dobbiamo stare tranquilli. Evidentemente era il messaggio che aveva dato lei alla squadra. Invece abbiamo notato proprio questo, c'è una frenesia della ricerca di un passaggio più complicato di quello che si doveva fare. C'era questa ansia da prestazione quasi.
Sì, c'era la voglia di vincere la gara, però sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché Benevento era una squadra organizzata che si difendeva molto bene con due linee molto compatte, quindi bisognava avere anche la calma di sfruttare meglio tutta l'ampiezza del gioco. Invece siamo stati frenetici, abbiamo sbagliato tanto nelle scelte anche in superiorità numerica e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa il risultato.
L'ultima allora cosa, questo è il primo Pirlo, io non so, a me sembra che non lo scuota mai nulla, neanche una sconfitta in casa con il Benevento che chiude di fatto l'epoca dei 9 scudetti di fila, perché è quasi inimmaginabile oggi pensare che la Juventus possa fare il decimo, che era il primo obiettivo stagionale.
Sapevamo che era una gara molto complicata,
da Andrea Agnelli quest'anno
sapevamo che era una gara molto complicata, anche noi era una gara da vincere, punto e basta. E l'hanno persa.
Allora ci fermiamo 2 minuti, 800 24 00 24, aspetto le vostre chiamate.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Convocati.
Rieccoci, Sandro Sabatini, ciao.
Ciao Sandro.
Ciao, buona domenica.
Se ci dai la tua fotografia sul crollo della Juve.
Che ha fatto gol il 7 del Benevento e il 7 della Juventus è stato a guardare. Questa è la mia fotografia, perché è un giocatore Gaik che io sinceramente non conoscevo, comprato come colpo di mercato di gennaio del Benevento. E il 7 della Juve è stato a guardare, però è molto riduttiva, è un dettaglio della fotografia complessiva della Juventus, questo è un angolo, che in realtà questa è una squadra che rispetto a 2 anni fa, ora Allegri è molto d'attualità anche perché stasera farà la sua prima apparizione televisiva dopo tanto tempo, aveva Szczęsny, Bonucci e Bernardeschi. Gli altri e Cristiano Ronaldo, appunto, gli altri 7 giocatori della formazione titolare erano tutti nuovi a distanza di 2 anni, e allora c'è un enorme punto interrogativo su come è stato deciso di rinnovare questa squadra da 2 anni a questa parte.
C'è anche il punto interrogativo di chi ha deciso di rinnovarla in questo modo, perché poi noi conosciamo chi fa le scelte operative e ci ha messo la faccia prima, ne abbiamo lungamente parlato, il nome è quello di Fabio Paratici. C'è però il continuo richiamo a una nuova linea aziendale, a una nuova linea societaria che chiaramente fa capo a qualcuno che sta sopra anche a Paratici, forse sta sopra anche ad Agnelli, o magari è la sintesi di tutti e due, perché cioè, si è scritto e parlato molto, che è la proprietà.
Sì. Però, sì. Scusa, posso dire una cosa se non me la scordo?
Vai Sandro. Posso.
No, però siamo a Radio 24, che è una radio che fa anche di economia e finanza il suo, diciamo, pane quotidiano. Attenzione anche su questo, perché proprio il tema, per esempio Arthur, che dice un'operazione economica e finanziaria, Arthur peserà a bilancio sulla Juventus quasi quanto Cristiano Ronaldo nei prossimi anni, per ammortizzare i soldi fatti da una teorica plusvalenza.
Eh sì, è il limite delle plusvalenze, ti fanno godere subito, ti danno un sollievo, ma si scaricano sul futuro.
Anche il limite dei parametri zero, no? Anche il limite dei parametri zero, che è stata un'altra tendenza della quale forse si è abusato, nel senso che poi magari ti illudono di fare un affare dal punto di vista economico, perché sicuramente risparmi, e lo fai, perché risparmi il costo del cartellino, poi però quei giocatori li prendi a parametro zero, ti dai un ingaggio di un certo tipo, poi spesso ci sono anche delle commissioni, insomma, ma alla fine è quello che conta l'aspetto tecnico. Però io sono due cose, aspettiamo innanzitutto Fiorentina-Milan prima di dichiarare concluso il campionato.
Adesso
Milan,
gli do le formazioni.
Ecco, perché comunque Milan c'è ancora, vediamo se vince oggi a Firenze, vediamo se tiene vivo in qualche modo il campionato, però ci sono due suggestioni. Una è legata a Conte, cioè Conte potrebbe essere quello che ha aperto il ciclo vincente della Juve di questi anni e poi potrebbe essere quello che
anche
che
Marotta, visto che parliamo di scelte societarie.
Esatto. E poi secondo me c'è anche il tema affascinante legato al futuro di Pirlo, che oggi perde contro Inzaghi. Inzaghi era un altro che aveva iniziato la carriera, forse buttato troppo presto una panchina importante, sappiamo che aveva deluso all'inizio, poi pian piano ha costruito il suo percorso. Quindi questo, adesso io non so se Pirlo rimarrà alla Juve, mentre lo deciderà la Juve, però...
Sì, però è un parallelismo interessante. Sandro, tu come lo vedi il futuro di Pirlo?
Che deve fare il percorso che devono fare tutti gli allenatori, tutto qua, capito? È come se mio figlio si laurea alla Bocconi, lo mettono a fare il CEO, il CEO, l'amministratore delegato, così ci capiamo meglio della Apple. Ragazzi,
bisogna aspettare.
No, ma tu hai sottolineato, Sandro, le differenze profonde ci sono tra questa Juventus e quella di Allegri. Io, molto più terra a terra, dico che la differenza vera sta non negli interpreti, ma nell'atteggiamento che ha la squadra rispetto a quella di Allegri. Poi possiamo discutere se quella aveva più qualità, questa ne ha meno.
Tutte e due le cose. Sicuramente sì. L'atteggiamento, il quale ovviamente risponde l'allenatore, risponde qualsiasi allenatore di qualsiasi club al mondo, ma anche secondo me alcune variazioni. Tante volte l'abbiamo fatto questo discorso durante quest'anno: il centrocampo della Juve paragonato a quello della finale di Berlino del 2015, quando la Juve era underdog, cioè era trasfavorita alla vigilia contro il Barcellona,
che era anche la finale di Cardiff, però.
E anche la finale di Cardiff, cioè, ma il paragone con quelle due squadre è il paragone.
Ma no. sei sempre lì, no? Sei sempre lì.
Comunque questa Juventus ha 14 punti in meno di quella di Sarri dell'anno scorso, con una partita da recuperare, e 20 punti in meno dell'ultima Juventus di Allegri. 800-24-00-24, Carlo da Bergamo.
Buonasera a tutti.
Buonasera Carlo, vai.
Un passo indietro, perché quando ho sentito la dichiarazione di Paratici mi sono riallacciato un pochino un anno fa alla dichiarazione del signor Andrea Agnelli, che l'Atalanta non meritava di stare in Champions, questa cosa qui. In settimana cerco sempre di ascoltarvi e si affronta sempre il che fine farà il calcio italiano. E il dottor Paratici, vabbè, io non sto chiedendo a voi un commento sportivo, ma più, magari etico. Il dottor Paratici non ha neanche accennato ai meriti della squadra che ha affrontato. Penso che le grandi squadre italiane non abbiano questa umiltà, quando vedi invece Mourinho o Klopp che come dire.
Ho capito il tuo discorso, Carlo. Io però adesso poi recuperiamo quello che ha detto Pirlo. Io ho l'impressione che Paratici fosse lì per mettere la faccia societaria sul fallimento della stagione. Quindi doveva fare un'altra cosa, andava oltre la partita col Benevento.
Sono perfettamente d'accordo, venga messo agli atti. Le prime quattro devono giocare la Champions dell'anno dopo, anche se ci arriva il Castel di Sangro, va benissimo, se se lo merita deve giocarlo il Castel di Sangro. Questo è proprio la mia, è per me lo sport.
Però oggi Paratici stava facendo
però
altro.
Oggi secondo me Paratici, se avesse cominciato dicendo dei meriti del Benevento, che pure ci sono, agli occhi di tanti sarebbe sembrato un modo per difendersi. Invece secondo me è molto più onesto che ci abbia messo subito la faccia, perché ripeto, questo è un fallimento sportivo di una stagione che sicuramente non è all'altezza, che arriva dopo una serie di stagioni straordinarie. Questa è la fredda cronaca. Poi
però il punto è da dove ripartire a questo punto, Pierluigi.
No, ma adesso andiamo avanti. Aspetta, Alessandro da Milano. Alessandro,
buon pomeriggio a tutti. Complimenti, Alessandro, per la trasmissione.
Grazie.
Una considerazione sulle parole di Paratici.
Sì.
Allora, due anni fa Allegri è stato bravissimo a vincere il campionato praticamente in 30 giornate, forse. Ok?
Sì.
Poi viene mandato
aveva
75 via
punti dopo la 28esima.
Esatto, sì.
Quindi.
Poi purtroppo a causa degli infortuni esce malamente dalla Champions, perché fa due partite orribili con l'Ajax in casa, dove palleggiano tutta la partita in faccia alla Juventus e al pubblico, e l'andata di Madrid. Ok. Poi c'è stata questa grandissima fretta nel voler proporre un gioco europeo e si è preso Sarri l'anno scorso, indebolendo totalmente però la squadra, perché mi sarebbe piaciuto vedere il secondo anno di Allegri con Emre Can, Matuidi e tutta la squadra che aveva nel 2018-2019 al netto degli infortuni, perché lui nella semifinale di ritorno con l'Ajax che decretò sì, la sua fine.
Ha dei problemi evidenti di squadra, cosa che è capitata però abbastanza costantemente alla Juve in queste ultime stagioni.
In quella partita che cita l'ascoltatore, la Juventus giocava senza Mandzukic, Khedira, Chiellini, Douglas Costa, e poi dopo il primo tempo si fa male anche Dybala, quindi l'ascoltatore ha ragione.
Ha ragione, certo, e ha ragione Allegri.
Ma ragazzi, scusate, adesso a dirlo oggi può sembrare, ma come fortunatamente andiamo in onda, ci sono podcast, registrazioni, qua abbiamo il gruppo allegriano italiano. Sì. Sandro è amico personale.
No, ma noi venivamo insultati, ti ricordi, no? Gli amici di Allegri.
Per me Allegri è stato, io mi ricordo il trattamento al quale una parte, ovviamente, dell'opinione pubblica aveva sottoposto Allegri nei rari momenti di difficoltà. Detto questo, però, siccome mi piace essere onesto intellettualmente, io ho detto mille volte, la Juve a un certo punto della sua traiettoria di questi anni, con successi che arrivavano ogni anno, col campionato che veniva vinto certi anni a novembre, perché questo alcuni anni ci stava il terzo a testa, in altri il campionato finiva a novembre, la Juve ha provato a percorrere un percorso diverso, ha provato a cambiare il suo appeal internazionale, ha provato a fare un salto di qualità dal punto di vista della spettacolarità del gioco. Io non ero d'accordo, ci sono le registrazioni, nel senso che mi sembrava un po' un azzardo, però è un tentativo che onestamente ci stava per una squadra.
Sì, ma da quello che par di capire tra le righe di quello che ha detto Paratici, e non solo, è anche un tentativo che proseguirà anche alla terza stagione, una Sarri, una Pirlo, sì, la terza sì. Vedremo se ancora Pirlo. Ti devo fermare, Pier, fammi salutare Sandro, che abbiamo il traffico. Ciao Sandro.
Ciao, buona domenica.
Ciao. Grazie Sandro Sabatini, 800 24 00 24, il traffico, poi vi diamo le formazioni di Fiorentina-Milan e diamo un'occhiata all'ultimo quarto d'ora di pre-match, prima di questo Fiorentina-Milan, che a questo punto è l'ultimo appiglio per immaginare di avere una corsa scudetto da qui al 23 maggio, possiamo anche sintetizzarlo così dal punto di vista giornalistico. Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Le paralizzate mi sono piaciute tantissime, anche se sappiamo di chi stiamo parlando e sappiamo che non poteva dire altro. Purtroppo siamo usciti da una competizione dove volevamo arrivare fino in fondo, non ci siamo riusciti, però mancano 11 giornate di campionato, siamo lì in piena lotta e dobbiamo provare a vincerle tutte. Credo che sarà la partita più complicata, sicuramente anche per la qualità e la bravura degli avversari, sicuramente perché veniamo da un momento molto, molto impegnativo, molto difficile, molto faticoso, ma non ci interessa, è quello che volevamo. Dopo la sosta sono sicuro che andremo forte.
Non ti senti un po' offeso quando tanti dicono che la lotta per lo scudetto è tra Inter e Juventus, come se la classifica fosse primo Inter, buco, terza Juventus, se non ti viene voglia di metterlo magari negli spogliatoi?
Chi l'ha detto che fosse non l'ho fatto?
Beh, se l'ha fatto ha fatto bene Pioli. Fatemi salutare Stefano Eragno. Ciao Stefano.
Ciao.
Ciao. La classifica dice Inter 65, Milan 56, Juventus 55 a questo punto, in questo momento 17-48, tutte e tre con 27 partite giocate, e quindi diciamo è una fotografia abbastanza credibile. All'Inter manca quella in casa col Sassuolo, al Milan manca quella che gioca fra 10 minuti a Firenze, alla Juventus manca quella in casa contro il Napoli che giocherà il 7 aprile. Allora Stefano, ti leggo le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan. Partendo dalla Fiorentina c'è un solo cambio rispetto a quello che si attendeva, c'è Dragos in porta, Milenkovic, Pessella e Quarta in difesa, Caceres, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura e Seric da destra a sinistra, poi Ribéry alle spalle di Vlahovic. Milan con il 4-2-3-1 e la solita montagna di assenti, Donnarumma in porta, i quattro difensori sono Dalot, Chiaer, Tomori ed Hernandez, a centrocampo Tonali e Kessié davanti alla difesa, poi Salemaker, Çalhanoğlu e Brahim Diaz alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. C'è ancora vita per lo scudetto o no, Stefano?
Beh, sicuramente si mancano tante partite e bisogna crederci, anche se sin dall'inizio io avevo puntato sull'Inter, visto la corazzata, visto come che è uscita dalle coppe, perciò ho avuto l'opportunità di lavorare più delle altre con serenità in settimana. Si sa benissimo che la benzina la prendi durante il lavoro settimanale, e è una grande squadra. È normale che poi, visto che ci sono altre problematiche, il Covid che adesso ha puntato il dito sull'Inter, ecco, questa è una variante, una variabile
che può sparire le carte.
Non da poco, ma se tutto dovesse rimanere come è, recuperare, anche perché poi secondo me questa situazione che è successa e il visto che c'è una sosta e la possibilità di recuperare questi giocatori che sono stati comunque colpiti da Covid, questo la dice lunga
adesso ha puntato il dito sull'Inter e insomma le cose importanti sono altre, però se doveva puntare il dito l'ha puntato nel momento giusto, perché
nel momento esatto.
Segnalo per così diamo un'informazione completa, poi ne riparleremo dopo le 18:05, che è molto probabile che i nazionali dell'Inter appena liberi vadano, quindi non c'è questo tra virgolette vantaggio. Io credo si sia fatta tanta polvere per molto poco negli ultimi due giorni intorno a questa questione dei tamponi dell'Inter, ma ne parliamo alle 18.
Secondi, perché poi ovviamente ne parliamo dopo le 18, però la polvere nasce da un problema fondamentale, che in questo paese ci sono troppi livelli di giudizio e di potere che spesso sono in contrasto uno con l'altro.
Chiaro.
E quindi finché tu dai, perché le regole sono queste, finché tu dai alle ASL e alle aziende sanitarie la possibilità di poter derogare al protocollo, di impedire a una squadra di partire, eccetera, eccetera, con 20 fra l'altro sensibilità diverse, anzi 21 perché ci sono le province autonome,
con questo devi convivere.
È chiaro che poi questo è il problema, il punto è capire, del vecchio discorso, se poi ci siano state pressioni in questo senso, ma finché queste pressioni non vengono dimostrate, alla fine è una decisione e le società si devono adeguare a queste decisioni.
Abbiamo imparato a gestirlo quest'anno.
Tante squadre hanno giocato delle partite con dei positivi, questo è indiscutibile, quindi il motivo di discussione rimane sempre, ma il problema è quello. Il problema è che ci sono un potere dello Stato, che è il Ministero della Salute, con le sue emanazioni locali, che ha questa possibilità, e quindi c'è poco da discutere su questo.
Assolutamente, Stefano. Stefano, ti stuzzica il duello Ibrahimovic-Vlahovic, con l'idea che magari possa anche essere un abbozzo di passaggio di consegne?
Mi stuzzica, ma soprattutto sono contento, da milanista sono contento, perché era veramente l'unico punto importante da recuperare su tutti, no? Anche se sono importanti gli altri, perché Ibra in questo momento, soprattutto in questa rosa, dove purtroppo anche il Mandzukic, l'infortunio di Mandzukic ha portato ulteriori problemi, mancava proprio la figura, un po' per personalità ma poi per la forza che ha questo giocatore, anche a mezzo servizio comunque la sua presenza.
Però l'anno prossimo serve un attaccante vero, anche e per qui. Vero intendo uno che possa giocare con continuità.
Anche quello è un discorso da vedere in prospettiva come per Cristiano Ronaldo, perché è chiaro che quest'anno se hai fatto i miracoli e li hai fatti, però basta chiedere a Carletto Pellegatti, anche basta giocare con una rosa così magra dal punto di vista numerico e qualitativo, perché onestamente la stagione del Milan la parola più ricorrente è impresa, miracolo, queste robe qui, se leggi le formazioni.
Adesso diciamo che oggi io sono contento della formazione, pur i problemi rimangono, però devo dire che può mettere in campo una signora squadra. Io non l'ho detto, la posizione importante da recuperare era un centravanti vero che possa fare veramente il centravanti con caratteristiche da centravanti, e Ibra è in quella insostituibile. Poi è normale che la carta d'identità è quella che è, però il Diaz, il Çalhanoğlu, il Dalot, che comunque al posto di Calabria può fare il suo, Tomori abbiamo visto che adesso, come adesso, è lui il titolare, poi sarà Kier e Romagnoli che si dovranno giocare il posto, perché è un giocatore che ha caratteristiche diverse dai due, veloce, importante. Hernandez c'è, perciò devo dire che la squadra,
secondo te, non è un Milan d'emergenza quello di questa sera?
D'emergenza è normale che quando hai la possibilità anche dalla banchina di avere delle risorse importanti per mettere in campo nei momenti strategici della gara, sicuramente mancano, però devo dire che questa sera gli 11 che scendono in campo sono 11 giocatori che questa sera a me piace
questo Milan. Sì, io credo, Pier, che una delle incognite sia che Ibra sarà probabilmente, se va bene, al 50%. Çalhanoğlu, l'abbiamo visto, è ancora lontano dal picco della sua condizione.
Lo so, ma anche perché comunque i recuperati, i prossimi, dovranno prendere tempo per ritornare quelli che erano, perché comunque quando recuperano da un infortunio è normale che non bisogna, cioè non si può avere la macchetta,
sì, non si torna subito, Pier.
Esatto, quello sicuramente.
Penso che sia curioso, interessante, intrigante vedere quello che farà il Milan nelle prossime settimane, perché il Milan, per il Milan, è veramente una novità assoluta quella di avere una partita a settimana, nel senso che il Milan, non va dimenticato, ha iniziato con la preparazione per i preliminari di Europa League. Quindi ha avuto veramente un tour de force tutto l'anno, non è un alibi, non deve essere un alibi, non sopporto gli alibi in assoluto, però è un dato oggettivo questo. Quindi sono curioso di vedere come andrà. Io credo che in questo momento, dal punto di vista anche proprio tecnico, essendo la Juve, secondo me, dal punto di vista appunto del potenziale, la cosa più vicina all'Inter, la sconfitta di oggi, con la probabilità chiude il discorso. Però sono curioso, è chiaro che il sensatore del Milan vince, riesce a tenere in vita le sue possibilità, è chiaro che ci deve credere, deve essere anche molto orgogliosa del percorso che ha fatto. Adesso il rischio, tra virgolette, è che si possa, sai che io ho le sette sorelle, che ci possa essere un campionato di sei sorelle che si giocano tre posti per la, sì, per la Champions, sì, due per l'Europa League e uno per la Conference League. Questo è lo scenario che mi sembra abbastanza probabile.
In questo momento è lo scenario più probabile. Allora, saluto Stefano Ragno, grazie Stefano.
Ciao
Stefano.
Ciao, grazie a voi, un abbraccione.
Ciao Stefano, grazie. Ciao. E buona partita. Intanto vi comunico che anche Andrea Pirlo ha detto che la Juventus deve continuare a credere nello scudetto. Fate voi i vostri ragionamenti.
Ma è giusto, non è che a cosa deve credere. C'è una squadra con questo DNA.
No, non è che può andare da qui a maggio, ecco, semplicemente preparando la finale di Coppa Italia. È chiaro che si deve cercare di tenere però, accesa la luce.
Però questi sono poi discorsi che sono parole, poi la sostanza la metti in campo negli atteggiamenti della squadra. E oggi, ripeto, ammetto poi del fatto che quel rigore c'era, e si poteva andare 1-1, magari la partita poteva girare, ma credo che non
male
ci sia da discutere.
Oggi, ecco, male. Ci aggiorniamo domani, ciao Pier.
Ciao.
Invece noi ci aggiorniamo dopo il GR delle 18, 800 24 0024, approfondiremo il tema anche su Roma-Napoli, avremo Varanatomi, parleremo dell'altro sport, quello che soffre, con il presidente della Lega Basket Umberto Gandini, e seguiremo insieme il primo tempo di Milan-Fiorentina.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Tutte le migliori sono lì nel giro di pochissimi punti. Noi siamo un po' l'intrusa di turno. Adesso c'è una sosta, speriamo che le nazionali non facciano scherzi, arrivino tutti belli sani. E dopo è chiaro che dopo sarà molto avvincente questo finale del campionato.
Eccoci per la seconda ora di Tutti Convocati Weekend. Quinto minuto a Firenze, Fiorentina a un passo dal vantaggio contro il Milan. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è stato un colpo di testa di Caceres, palla che in maniera un po' beffarda a Palombella ha superato Donnarumma, salvataggio sulla linea sempre di testa di Tomori. Fiorentina che poi ha battuto non benissimo un altro calcio d'angolo, ma ha iniziato lancia in resta partita.
Grande intervento di Tomori, perché non era facile, proprio danzando sulla linea di porta si conferma un giocatore estremamente serio questo.
Sì,
grande acquisto, a differenza di altri.
Acquisto andrà riscattato, sì, per no, il momento è un grande prestito.
Sì, ma un grande innesto, cioè comunque è uno di quei diversi che non hanno portato niente al Milan. Mandzukic in testa, questo qui al Milan, sebbene temporaneamente, ha portato cose.
È uno di quei chip su cui converrà, sì, mettere i soldi che servono, perché è un giocatore, sì, giovane, forte, già con esperienza, fisicamente dominante, insomma, tanta roba, come dicono quelli giovani. Antonello Valentini, ciao.
Allora è vero che l'avvocato è anche la domenica.
Ma no, noi lavoriamo sempre, non smettiamo mai.
Siamo registrati.
L'hanno scritto anche su Repubblica, che lavoriamo anche la domenica questa settimana.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, io ripartirei, se sei d'accordo, da quella frase che abbiamo sentito prima di Gasperini, che oggi gli hanno anche chiesto quanto sei contento da 1 a 10 che c'è la pausa delle nazionali. Lui ha detto 0. Poi c'era ieri l'altra frase di Pirlo, diventata chiaramente inattuale dopo il crollo della Juventus, sul fatto che l'Inter era fortunata perché poteva tenersi i nazionali ad Appiano e farli riposare, cosa che credo non avverrà. Vediamo cosa succede domani, ma immagino non avverrà. Insomma, mai come in queste soste, mai come in questa sosta, hanno tutti il fucile puntato sulle nazionali, Antonello.
Come al solito, la nazionale diventa, come dire, lo sfogo per tutti, nel bene e nel male, senza ricordarsi che la nazionale significa l'identità del calcio italiano, che la nazionale significa aver lanciato tantissimi giovani, che la nazionale, come ho sempre detto e lo ripeto a costo di essere noioso, non si va a festeggiare soltanto, non si va in piazza soltanto quando si vince il titolo del mondo al Circo Massimo. Bisogna voler bene alla nazionale tutti i giorni, e anche gli allenatori facciano il loro mestiere su questo, perché la nazionale fa parte di un programma di calcio internazionale, mondiale, non si ferma solo il campionato italiano, si gioca in tutta Europa, quello, in
infatti,
tutto il mondo.
Ci sono, bisogna parlare di nazionali, e credo che anche in altre parti d'Europa gli allenatori non fanno, che Klopp, Mourinho e tutti questi non facciano i salti di gioia quando ci sono le nazionali.
Ma io
diventa
non
un problema di calendari, no?
Diventa un problema di calendari, e torniamo a bomba sui calendari, mentre, mentre la UEFA, con la complicità dell'ECA, continua a studiare un aumento del numero delle partite, Super Champions, Super League, eccetera, e non ci si rende conto che così, voglio dire, si va a sbattere la testa contro il muro e a mortificare ulteriormente, perché questa è la verità, a mortificare ulteriormente i campionati nazionali. Allora, su questo bisogna un attimo chiarirsi. Anche oggi, voglio dire, il tonfo annunciato della Juventus e un arbitro che ha tenuto fede al suo nome, Abisso, che si è inabissato, voglio dire, bisogna un attimo chiarirsi le idee, perché forse a cominciare dal presidente della Juventus, io ho sempre detto, caro presidente Agnelli, più Italia e meno Europa. Si occupa tantissimo dell'Europa e dell'ECA, e lo capisco, la competitività internazionale.
Beh, insomma,
mercato,
ha un ruolo di un certo livello, sì, ecco, e anche però, di una certa responsabilità.
Sì, però sarebbe anche bene che si occupasse delle questioni italiane, essendo anche membro del Consiglio federale della federazione. Avete visto che nelle settimane scorse ha preso un paio di schiaffoni dalla stampa francese.
Inglese. Sì,
anche
se devo dire, Antonello, mi sembra che gli inglesi siano più che altro piazzati sulle torrette a difendere il proprio fortino, che significa un grande vantaggio competitivo in questo momento per la Premier League.
Ecco quello che va in
per
nazionale.
Il suo prodotto. Intanto ha segnato Ibrahimovic, nono minuto del primo tempo. Milan in vantaggio,
con
sì, quasi la prima sortita. Adesso proviamo a raccontarla.
Sì, è stato...
ecco, noi abbiamo una nazionale di cui bisogna essere, come dire, fieri e anche complici dal punto di vista sportivo. Ha fatto 27 partite il Roberto Mancini, ne ha vinto 18, ne ha pareggiate 7.
Insomma, no, ma non c'è dubbio.
Dobbiamo qualificare,
ma guarda, è molto, ragazzi, trasversale. Insomma, io credo che questa edizione nazionale metta d'accordo tutti. Sulla nazionale svedese invece vedrà cosa fare Ibra, perché intanto porta in vantaggio il Milan su un gol.
Un minuto.
Io capisco gli allenatori che hanno tanti giocatori che magari dovranno attraversare l'oceano e andare a giocare dall'altra parte del mondo, ma anche queste sono scelte che fanno le società al momento di comporre gli organici e di fare le loro scelte di mercato. E questo si sa da prima, non c'è niente da scoprire.
In realtà le sudamericane non giocano.
Diventi parafulmine di tutto, questo a me non mi sta bene.
No, io voglio fare un ragionamento però, Antonello. Detto che i sudamericani non giocano, perché poi la pandemia ha reso di fatto, sarebbe stata una follia mandare di là giocatori che poi avrebbero dovuto fare 14 giorni di quarantena tornando di qua, perché c'è un buon senso poi che, insomma, deve essere superiore a tutto. No, io credo che poi sia non semplice trovare un punto d'equilibrio, perché i club raccontano, e non hanno tutti i torti, anche se poi spesso lo usano in maniera strumentale per attaccare lo spazio delle nazionali, poi alla fine sono quelli che pagano, e quindi l'idea che magari vogliano un paio di date in più per giocare e storcano il naso è quell'equilibrio difficile che da almeno 30 anni si cerca ogni volta di ridisegnare e di trovare.
Cominciassero a ridisegnare un calendario.
Ma il punto è quello, il punto è quello, torniamo al vecchio lodo Platini, che poteva essere la soluzione.
Continuiamo a dimenarci sulle 20 squadre di Serie A in Italia. Si gioca in tutta Europa, tranne in Germania, 20 squadre, ragazzi. Non è che noi siamo.
Certo.
Non diciamo fesserie, perché nelle altre grandi federazioni europee la Serie A ha 20 squadre, il problema non è solo quello, il problema è magari di stabilire un calendario internazionale che tenga conto anche delle esigenze delle nazionali. Io capisco, i club sono quelli che pagano e che prestano, tra virgolette, sottolineo le virgolette, i giocatori alla nazionale, però sono quelli che anche dalle nazionali hanno preso tanto in termini.
Certamente,
tu
ritagli alle nazionali un mese alla fine della stagione.
Potrebbe essere un'idea. Io sento sempre soltanto parlare di aumento delle partite delle coppe europee. Ecco, questo è il discorso che si sta facendo anche in questo periodo.
Sì, no? Poi ti dicono le coppe europee sono il serbatoio, sono il bancomat del pallone, capito? Sei sempre lì,
le nazionali, io parlo per l'Italia perché ho vissuto per tanti anni, sono anche quelle che dalla nazionale, dalle loro squadre nazionali, ricavano gli introiti per far crescere tutto il movimento sportivo interno. Quindi vuol dire, non è soltanto un problema di vertice, è un problema di tutta la filiera del calcio italiano, fino ai ragazzi, perché la federazione, questo è bene ricordarlo ogni tanto, prende soldi pubblici soltanto per gli organi di garanzia e per i controlli finanziari, il resto si finanzia con la nazionale, punto. Quindi questo non va dimenticato. Allora bisogna anche fare un discorso, di buon senso, di ragionevolezza, come facevamo un attimo fa insieme.
Grazie Antonello.
Bene, ciao, mi raccomando. Antonello.
Ciao.
Buona giornata, buon lavoro.
Grazie ad Antonello Valentini. Intanto 14° minuto appena iniziato al Franchi. Milan in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina. Ha segnato un certo Zlatan Ibrahimovic al minuto numero 9, imbucata verticale che lo ha trovato in posizione regolare di almeno mezzo metro, posizione centrale a tu per tu con Drongoski, e Ibrahimovic l'ha poi battuto con un sinistro che non ha lasciato scampo al portiere della Fiorentina. C'è un calcio d'angolo per i Viola, proviamo a seguirlo in diretta prima di passare direttamente al traffico. Grande assembramento dentro l'area di rigore. Il corner che viene messo in mezzo, va Donnarumma con i pugni, allontana, resta ancora in attacco la Fiorentina. Conclusione però che si perde, alta sulla traversa. Il traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Allora, eccoci qui, quarto d'ora, 1-0 del Milan a Firenze sulla Fiorentina, 20:45, c'è Roma-Napoli che a questo punto diventa caliente, ancora più di quanto non lo fosse prima, perché la Juventus è risucchiata nella corsa Champions. Giriamo intorno.
Ma no, ma infatti stavamo dicendo, non può più vincere lo scudetto, però il futuro e tutti questi discorsi, secondo me non è così scontato che la Juventus arrivi nelle prime quattro posizioni. Basta guardare la classifica, il Napoli gioca a Roma stasera, partita chiave per tutto questo castello, e poi è da vedere se il Napoli a Torino di sicuro perde contro questa Juventus, quindi con l'Atalanta che continua a viaggiare non è così banale la corsa al centro, tutt'altro.
Gigi De Cagno, ciao.
Buonasera, ben trovati.
Secondo te che pensieri stanno facendo in questi minuti Fonseca e Gattuso?
Mi viene la colina in bocca, no? Entrambi.
perché il risultato della Juve e con la prestazione poi della Juve, che è simile ad altri, insomma, per cui non c'è una certezza assoluta di una squadra che abbia il ritmo giusto per fare su le partite, insomma, lascia aperta la porta a qualsiasi speranza. E sentivo prima della Coppa Champions, sono assolutamente d'accordo, perché questa corsa alla zona Champions, insomma, riserverà al mio avviso delle sorprese.
Sì, intanto secondo me Gattuso questo pomeriggio, se ha visto la partita della Juventus, si è chiesto perché hanno chiamato Agnelli per inviare questa settimana il recupero con la Juve. Intanto ha pareggiato la Fiorentina, 17esimo minuto del primo tempo, gol su calcio di punizione. E c'è Donnarumma che sta discutendo, non so se con l'arbitro o con i suoi compagni. La punizione l'ha realizzata Pulgar, era una punizione dallo spigolo dell'area di rigore, spostato quindi tutto sulla sinistra. Pulgar ha trovato un pertugio e ha segnato. Vediamo qual è l'origine della protesta. Io non so quale possa essere l'origine della protesta.
No, non ho capito nemmeno io perché ha tirato una punizione perfetta sopra la barriera, come Cristiano Ronaldo non è riuscito praticamente a fare in tutti questi tre anni di Juventus, e non vedo dove
mi sembra tutto regolare, anche le distanze varie, sai che adesso c'è il regolamento con la barriera della squadra attaccante che deve stare ad almeno un metro dalla barriera della squadra difendente. Non mi sembra di aver visto irregolarità, ma fra qualche minuto abbiamo il nostro Luca Marelli. Al momento, in attesa che il VAR validi tutto, c'è il pareggio della Fiorentina, quindi 17esimo del primo tempo, dopo Ibrahimovic, Pulgar su calcio di punizione, e dunque 1-1, gol che è stato convalidato. Torniamo a noi, a Gigi De Canio. No, dicevo, credo che questo pomeriggio Gattuso si sia chiesto per quale diavolo di motivo De Laurentiis ha chiamato Agnelli chiedendo di spostare il recupero sta settimana.
In tutte e due le circostanze, sia quando non andarono per la prima partita che per questa, insomma, io credo che Gattuso anche allora non era una Juventus in quel momento convincente, e quindi sì. Anche il Napoli ha i suoi problemi, perché deve recuperare al meglio anche parecchi suoi giocatori, quindi credo che questa volta Gattuso forse l'abbia presa bene lo stesso, insomma, che abbia più fiducia poi per il futuro.
Trovo che invece sia stato molto bravo Fonseca ieri nel cercare di togliere i suoi l'alibi delle fatiche di Coppa dopo una settimana di polemiche.
Sì. No, è stato molto bravo, però guarda che, insomma, la Roma è l'unica che è rimasta in corsa e facciamo tutti il tifo per la Roma, però questo è uno di quei fattori che possono avere un peso e un'incidenza su questa tonnara che è la corsa secondo, terzo e quarto posto. Non sei d'accordo, Gigi?
No, io sinceramente non sono molto d'accordo, perché se ci rifacciamo un po' a tutte le altre annate, in fondo alle competizioni di Champions e di Europa League sono arrivate sempre le squadre più forti, quelle squadre che poi hanno vinto il campionato e che sono arrivate, insomma, poi in fondo alla competizione, perché poi ne arrivano due, ma le altre semifinali, quarti di finale, quindi le squadre più forti anche per mentalità, per abitudine dei calciatori, non possono avere questi alibi, perché queste squadre, i calciatori di queste squadre hanno una preparazione particolare, sia dal punto di vista del recupero delle fatiche nervose che dal punto di vista del recupero delle fatiche fisiche, insomma.
Anche se questa è una stagione balorda da questo punto di vista.
Questa è l'unica differenza, perché obiettivamente con questa pandemia, la mancanza di allenamenti qualche cosa può togliere, però toglie alla Roma, ma qualcosa toglie anche alle altre squadre in lotta per arrivare in fondo alle competizioni, insomma. Ecco.
L'altro parallelismo è che Fonseca e Gattuso, che si incrociano questa sera, sono due allenatori ormai condannati a vivere e a stare sul filo. Di Gattuso abbiamo capito che a fine anno ci sarà l'addio al Napoli, di Fonseca non abbiamo ancora compreso quale possa essere il futuro. Io non so se secondo te meriterebbe di restare a Roma. o se davvero può essere legato a queste ultime 12 giornate alla volata per un posto in Champions.
Ma io credo che abbia abbondantemente dimostrato il suo valore, è in passato ma anche a Roma.
Allora, però i Friedkin non si sono mai spesi.
Sì, non conosciamo anche il modus operandi di queste persone che venendo da un'altra realtà, bisogna dire anche che loro sono venuti sulla scena calcistica italiana in punta di piedi, non appaiono molte loro interviste, prese di posizioni, situazioni
ma proprio zero, non mai parlato, non li abbiamo mai sentiti,
e quindi probabilmente è il loro modo di essere, il loro modo di fare, che devo dire la verità è molto soft e anche apprezzabilissimo, insomma, ecco. Mm. E quindi per quanto riguarda Fonseca, sinceramente mi meraviglierei se non fosse confermato, ma ci sarebbero poi delle
invece
ragioni.
Ti meraviglieresti se fosse confermato Gattuso? Per come è andata questa stagione nei rapporti con De Laurentiis?
Nei rapporti con De Laurentiis, sì, io credo che dopo quella uscita in cui Gattuso, dopo che per tanto tempo aveva parlato di rapporti bellissimi fra lui e De Laurentiis, dopo quella uscita io credo che i rapporti si siano lì raffreddati, insomma. Però poi bisogna vedere anche il risultato finale.
Sì, io non sono neanche convintissimo, Gigi, che Gattuso abbia tutta questa voglia comunque di rimanere in un ambiente dove il rapporto di affetto sia un po' consumato, quindi vale da tutte e due le parti, secondo me.
Vale da tutte e due, però io Gattuso ha la considerazione comunque dei calciatori, dell'ambiente, della tifoseria. Poi ci sono delle situazioni in cui quando non si fa risultato, sapete benissimo, insomma, noi allenatori siamo soggetti al giudizio, alle critiche, all'analisi anche di voi della stampa, dei tifosi, dei dirigenti, e insomma non si può piacere a tutti. Però Gattuso, voglio dire, nel popolo napoletano gode di stima e considerazione, quindi anche da parte dei calciatori, per cui è questo quello che deve interessare principalmente ad un allenatore. Poi si può anche non andare a cena con un dirigente se non gli sei particolarmente simpatico, ma se entrambi sanno apprezzare le rispettive professionalità, non vedo perché non ci debba
continuare. Si può anche trovare il modo di andare avanti insieme. Grazie Gigi De Cagno. Ciao Gigi, grazie.
Grazie a voi, ciao. Buona serata a voi.
Ciao, grazie, alla prossima. Intanto 25esimo minuto appena cominciato a Firenze, 1-1 tra Fiorentina e Milan. Fiorentina che dopo il pareggio su punizione di Pulgar, non perfetto Donnarumma, nell'occasione secondo me ce l'aveva un po' con i suoi compagni in barriera, ma anche lui forse non ha letto benissimo quella traiettoria. Però dopo la punizione Fiorentina che ha ricominciato come nei primissimi minuti.
Bella partita, no? È una partita molto bella. La Fiorentina si conferma sulla falsa riga di Benevento, c'è una squadra che in questo momento, dopo tanti alti e bassi, sta piuttosto bene.
Sì, decisamente. Allora, Gianfranco da Pescara. Gianfranco,
buonasera.
Buonasera a te.
Senta, grazie per avermi richiamato.
Grazie.
Volevo dire che la Juve proprio è uno scempio, non si può guardare questa squadra. Ma come fanno la dirigente? Ma non se ne accorgono? Questo Ramsey, Bentancur e compagnia cantante, ma dove vanno? Cioè, stanno pensando di voler vendere Dybala invece di ricostruire la squadra intorno a quel ragazzo. Ma non si vergognano un po'?
Beh, su Dybala c'è un problemino di rinnovo di contratto non da poco, perché scade tra un anno e un paio di mesi. E le cifre che chiede Dybala sono cifre evidentemente in questo momento fuori mercato. Gianfranco,
secondo lei tra questi vari Rams e Bentancur e compagnia cantando, Dybala, cioè, è fuori discussione in questo caso? Perché come si fa a discuterlo?
Beh, quest'anno non possiamo discuterlo perché abbiamo visto mai, quindi non possiamo.
Oggi era in giacca e cravatta in tribuna.
Non abbiamo visto mai, quindi diventa difficile discuterlo. Possiamo discutere sul fatto che non ci sia mai stato e che è stata un'assenza pesante per la Juventus. Poi è chiaro che c'entra poco con Ramsey e Betancourt e gli altri centrocampisti, perché fa un altro mestiere e guadagna pure moltissimi soldi. Però io credo che il nodo vero sia capire in che direzione vuoi andare. Cioè, se continui con questo allenatore, con Cristiano Ronaldo e con tutto quello che comporta economicamente e tatticamente per la squadra, allora a quel punto lì, una volta che decidi che fai così, vedi cosa fai con Dybala e con tutti gli altri.
Angela da Pescara, Angela. Angela, eccoci, buonasera.
Mi dispiace che state parlando del Napoli-Roma, io avevo chiamato prima.
No, ma non è un problema, qui è un porto aperto. Chi entra parla di quello che vuole, purché lo faccia, diciamo, della maniera consona. Prego, Angela.
Ah, sì, sì. Allora, volevo dire... Allora, Pierluigi Pardo, come si chiama lui, sì, dice sempre che le squadre italiane non tengono le coppe e tutte queste belle cose. Allora, l'Inter per poter vincere lo scudetto se n'è uscita dalla Coppa, dalla Champions ai gironi, se n'è uscita dalla Coppa Italia poco dopo e adesso si celebra l'Inter che vincerà lo scudetto, che per 4 giocatori che hanno il Covid non gioca. Il Genoa ha giocato senza 7 giocatori.
Sì, anche l'Inter ha giocato senza 6, il derby d'andata.
Derby d'andata, sì. Però io direi
mi sembra che la signora Angela ce l'abbia un po' con l'Inter.
Sì.
Se devo provare a fare una sintesi della chiamata.
Più che con l'Inter, potrebbe prendersela con quella sentenza di gennaio che ha stracciato il protocollo, eccetera, eccetera, eccetera. L'Inter non credo sia uscita apposta dalla Champions League per puntare allo scudetto. Tenderei questo ad escluderlo. Il vantaggio che si è procurata è stato, così dire, dilapidato dalle altre,
sì,
no?
Anche perché se in realtà fino a metà febbraio ha fatto esattamente le stesse partite, anzi fino a fine febbraio ha fatto le stesse partite degli altri, perché poi
la Juve ne ha fatte due in più,
ecco, la Juve ne ha fatta una in più e il Milan un paio in più, quindi in realtà anche quel vantaggio è stato molto teorico in una stagione in cui comunque si è andati avanti a giocare ogni 3 giorni. Poi è chiaro che probabilmente di testa, andando fuori dicembre dalla Champions League, tu hai chiaro, una volta superato lo shock, che devi gettare tutte le tue energie sul campionato, ma a livello di minuti in campo e di partite poi la differenza non è stata tantissima fin qui, e soprattutto a me piace ricordare, ma lo faccio da diverse settimane, la striscia per cui l'Inter va in fuga in testa alla classifica inizia a metà novembre. E quindi è ampiamente all'interno di quella fase in cui l'Inter gioca le partite come tutti gli altri. Abbiamo però tempo per andare avanti a parlarne. Intanto incrocio dei pali della Fiorentina, 29esimo minuto ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un giocatore della Fiorentina, non ho identificato chi, ha fatto un colpo di testa che ha sorpreso Donnarumma sul primo palo, pala tra palo e incrocio, e poi la difesa del Milan, seppur in difficoltà, ha allontanato, così come in difficoltà è in questo momento che sia al limite della propria area di rigore, c'è il pressing feroce,
sì.
Pressing feroce della Fiorentina che recupera palla, va nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, ci sarà un altro calcio d'angolo in favore della squadra di Prandelli, che sta veramente giocando una partita sopra ritmo. In questi primi
tacco,
29 minuti il colpo di tacco, sì, colpo di tacco di
Pezzella,
esatto, palla tra palo e incrocio dei pali. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, perché è sempre molto pericolosa la Fiorentina sui tiri dalla bandierina. C'è anche Roberto Mancini che domani attende gli azzurri in ritiro a Coverciano, quindi a 2 passi dallo stadio Franchi di Firenze. Fiorentina che sta per battere questa volta dalla sinistra della porta di Donnarumma il suo calcio d'angolo. C'è un po' di discussione, Ribéry che riceve il pallone, va in dribbling, è pronto a scaricarlo dentro, poi preferisce però alleggerire sul compagno più vicino. Fiorentina che sta facendo fatica in questo momento a mettere in mezzo il pallone, se ne va Ribéry, entra in area di rigore, va giù, fa segno il direttore di gara di proseguire, ci sarà rimessa dal fondo, ci sono le proteste furenti da parte di Ribéry e ci sarà materiale per parlarne dopo la pausa con Luca Marelli in Var Anatomy.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli.
Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao.
Ciao, ben ritrovati.
Dopo l'antipasto che abbiamo avuto a inizio puntata con gli episodi di Juventus-Benevento, riassumo per chi non ci avesse ascoltato. La lettura di Luca Marelli è che era calcio di rigore, quello al 31esimo del secondo tempo, chiesto per l'atterramento di Chiesa da parte di Foulon. Rigore anche abbastanza evidente, ma valutato in campo, seppure male da Abisso, e quindi Banti al VAR silente. Mentre fortunatamente Banti non silente nel primo tempo, poco dopo la mezz'ora, quando Abisso aveva concesso un calcio di rigore alla Juventus per un presunto tocco di braccio di Foulon, assolutamente inesistente. Questo per quanto riguarda Juventus-Benevento. Partirei, Luca, da questo Fiorentina-Milan. Ci siamo lasciati due minuti fa con le richieste molto concitate di un rigore da parte di Ribéry per un affossamento da parte di Brahim Diaz, che onestamente io e Carlo non abbiamo visto.
No, contattino, il classico contattino. Io non voglio vedere mai questi rigori e sono contento che non sia stato fischiato.
Pure peggio di un contattino, si è lasciato cadere, Luca.
Carlo, il problema gigantesco che abbiamo in Italia, al di là degli errori come quello di oggi su Chiesa, che è oggettivo, è che ci sono troppi calci di rigore e anche i giocatori ormai si sono abituati ad avere calci di rigore per questi contatti minimi. Si lasciano cadere appena sentono un contatto. Se gli arbitri cominciano a lasciar correre questi contattini, vedrai che nel giro di due anni scendiamo sotto i 100 calci di rigore a stagione.
Allora, io voglio parlare di Crotone-Bologna di ieri, partita finita 3-2 per il Bologna, arbitro Furno al VAR Giacomelli. Mi ha incuriosito il rigore concesso al Crotone al 40esimo del primo tempo, intanto traversa di Ibrahimovic, che si era presentato a tu per tu con Drongoski, ha fatto una sorta di scavetto, ha colpito però la traversa. Partita bellissima quella di Firenze. Dicevo, mi ha incuriosito il rigore concesso al 40esimo del primo tempo al Crotone per una strattonata di Sumarò su Di Carmine, che Furno aveva lasciato correre in presa diretta, pur essendo credo in ottima posizione, era davvero a 6-7 metri, non di più, da dove c'è stato il fallo. Sugli sviluppi di un corner, Giacomelli l'ha richiamato al VAR. Luca.
Guarda, siamo molto al limite, perché siamo proprio il concetto l'hai espresso tu perfettamente, cioè del fatto che l'arbitro Furno era in ottima posizione e ha visto perlomeno con la coda dell'occhio quello che è successo. La mia sensazione è stata questa, te la ricostruisco. Nel calcio d'angolo si divide le coppie con l'assistente. L'assistente aveva le coppie più vicine a lui, che era proprio quella relativa al contatto che ha poi portato alla un field review. Mentre invece Furno al momento del contatto stava guardando la sua sinistra, più la sua sinistra che la sua destra, e probabilmente quello che è successo l'ha visto solamente con la coda dell'occhio, non l'ha proprio valutato. La trattenuta è enorme, però è anche vero che pure Di Carmine si è aiutato con la trattenuta. E mi ricollego a quello che ho detto nel primo collegamento. Io vorrei che il VAR intervenisse su questi episodi, come quello su Chiesa.
Cioè, questo vero Crotone era calcio di rigore, per intenderci, perché tu, per carità, magari anche l'attaccante si aiuta, ma se tu sei un difensore non puoi prendere la maglia come ha fatto ieri su Marò. Non si può, è un altro sport, è rugby.
Sono d'accordissimo, infatti questo calcio di rigore pensavo che non fosse anche necessario sottolinearlo, però se proprio avessimo voluto vedere l'ambito di applicazione del VAR, ci sono due infrazioni contestuali e perciò il VAR avrebbe dovuto rimanere in silenzio. Invece a me piace questo modo di intervenire, perché effettivamente una trattenuta di questo genere, per quanto possa essere stata vista con la coda dell'occhio dell'assistente o dall'arbitro, in ogni caso non può rimanere impunita. Perciò, a mio parere, è corretto l'intervento del VAR per assegnare il calcio di rigore.
Oggi Verona-Atalanta, partita che finisce 2-0 per i bergamaschi, arbitro Pairetto, al VAR c'è Pasqua. La gara si apre a livello di risultato al 33esimo del primo tempo per un calcio di rigore che viene concesso direttamente in campo da Pairetto a favore dell'Atalanta per un tocco di braccio di Di Marco abbastanza netto. Diciamo, l'unica curiosità può essere che quel braccio è molto largo, perché in realtà Di Marco lo sta usando per tenere la distanza su Romero. Siamo su un pallone, insomma, che sta spiovendo dall'alto.
In questi casi, in ambiente arbitrale, si dice problemi suoi, perché il braccio è sicuramente in posizione naturale, perché è proprio, come hai detto, per tenere a distanza un avversario. Ma vi ricorderete l'episodio di Fiorentina-Napoli dell'anno scorso, prima giornata, no? È lo stesso concetto. Cioè, se un giocatore tiene un braccio in posizione innaturale allargandolo e poi quel il pallone lo colpisce e si deve assumere la responsabilità. Mi fai spezzare una lancia però, vai. Una cosa devo dire. Abbiamo sentito in questi anni tante volte critiche feroci a Pairetto. Posso dire che Pairetto di quest'anno è un arbitro totalmente irriconoscibile sta rispetto agli anni scorsi. Stagione. Sta facendo una stagione strepitosa. Vedere questo rigore può sembrare banale, ma non è per niente facile.
Poi c'è Udinese-Lazio 0-1, Maresca arbitro, Nasca al VAR. Nel primo tempo c'è un contatto tra Immobile e il portiere dell'Udinese Musso. Dopo un tentativo di Immobile di concludere, la palla è ancora all'interno del recinto di gioco, per intenderci, del rettangolo di gioco. E abbiamo visto, Immobile chiede il calcio di rigore, in realtà Musso si fa male e alla fine deve anche essere soccorso dai sanitari dell'Udinese. Però in questa stagione, su fattispecie simili, abbiamo visto gli arbitri scegliere in tre modi: calcio di rigore, nulla o fallo sul portiere. Diventa un po' complesso seguire con una coerenza le decisioni.
Io sono totalmente d'accordo con te. Io vorrei che intervenisse il settore tecnico dell'AIA, quantomeno il settore tecnico dell'AIA, a chiarire definitivamente su queste fattispecie come si deve intervenire. Per quanto mi riguarda, sono sempre calci di rigore, perché come hai detto giustamente, il pallone è ancora all'interno del terreno di gioco e perciò a livello tecnico disciplinare l'arbitro deve decidere qualcosa in campo. Però è vero che c'è, da questo punto di vista c'è un po' di confusione. L'anno scorso è stato l'anno dei rigori, dei rigori per tocchi di mano. Quest'anno è la stagione di questi tipi di contatto: pallone spossessato da parte dell'attaccante e portiere che, tra virgolette, frana addosso all'attaccante. Abbiamo visto effettivamente delle decisioni un po' differenti. Questo, secondo me, bisogna chiarirlo.
Sì, perché a me sembra di aver colto che a un certo punto, mentre erano tutti fermi, Maresca abbia anche spiegato ai giocatori della Lazio che tanto il pallone stava andando via. Che è vero, perché il pallone si stava quasi per perdere sul fondo. Il problema è che era ancora all'interno del perimetro di gioco, quindi era ancora virtualmente in gioco e lì insomma c'è da discutere tra Musso e Immobile di chi fosse la colpa dello scontro, ma qualcuno colpa aveva. Sì. Finire X è difficile.
Possiamo fare un supplemento di indagine su Juventus Benevento, perché vorrei che Luca mi togliesse una curiosità. A un certo punto Montipò nel primo tempo prende la palla, prende la palla nella sua area e con la palla in braccio finisce fuori dall'area di rigore. Mi sarei aspettato un cartellino che non è arrivato, perché?
Perché il regolamento prevede che un portiere che para il pallone, intercetta il pallone, se ne impossessa, come in questo caso, all'interno dell'area di rigore, poi scivolando esce fuori dall'area di rigore, deve essere punito solo e esclusivamente con un calcio di punizione diretto. La ratio è abbastanza banale, tra virgolette, perché non si è voluta creare disparità relativamente al terreno di gioco. Mi spiego, in terza categoria il regolamento è lo stesso della Serie A. In terza categoria un portiere che interviene in quella maniera si ferma perché c'è l'attrito del terreno di gioco, che solitamente sono campaci di patate, però ci sono, e perciò si ferma in area di rigore. In un campo di Serie A che è un perfetto prato e che viene bagnato molto prima, il portiere in una parata di questo genere tende ad uscire dall'area di rigore e perciò, per evitare che ci siano penalizzazioni eccessive più si sale di categoria, hanno deciso, a mio parere correttamente, che una parata iniziata in area di rigore e poi terminata fuori perché il portiere non è riuscito a fermarsi deve essere punito solo esclusivamente con un calcio di punizione diretto, perché il portiere ha toccato il pallone con le mani fuori dall'area
e quindi non c'è nessun tipo di sanzione disciplinare. Grazie Luca.
Ciao Luca. A voi, buon
ciao,
lavoro.
Ciao, grazie ciao. A Luca Marelli. L'appuntamento con Varanato mi torna domenica prossima, al solito orario. Valerio da Bologna. Valerio.
Salve, buonasera.
Buonasera a te.
Una domanda molto semplice. Ma voi state parlando di tecnica, giocatori, errori, arbitrali. Ma io volevo fare una domanda. Ma certi allenatori che sono stati messi lì per motivi a noi ignoti, tipo una caso Pirlo, secondo voi un'azienda come la Juve, che è un'azienda dove ha comunque un bacino di fatturato enorme e una panorama mondiale enorme, prende uno come Pirlo, voi date colpa ai giocatori, alle squadre? Secondo me e gli allenatori non sono tutti per tutte le squadre. Ogni squadra ha bisogno di un allenatore tipo, stiamo con Donato Sarri, Allegri, tutti quanti, ma Pirlo alla Juve non c'entra
niente.
Eh beh, Valerio, è la grande domanda che ci si pone da inizio anno. Una risposta, almeno in campo, l'abbiamo avuta. Adesso capiremo che cosa significa e se avrà delle ripercussioni future. Ad ascoltare Paratici oggi, dopo la sconfitta con il Benevento, no. Cioè, si va avanti con Pirlo e si va avanti con questa linea. Però è chiaro che la scelta di Pirlo, ne parlavamo prima, richiama direttamente ad Andrea Agnelli più ancora che a Paratici e Nedved.
Sì, ma proprio per i motivi che ha detto l'ascoltatore, tenderei ad escludere che sia stato messo lì per motivi strani. È stato scelto Pirlo, poi vedremo se la scelta verrà valutata come corretta oppure verrà modificata, se Pirlo va confermato oppure no. Però proprio perché si tratta di un'azienda e non si tratta semplicemente di un giocattolo, di un passatempo, non mettili un allenatore se non sei convinto di quello che hai fatto. Poi che tu possa aver avuto ragione o torto lo decreta la storia, però non ci sono motivi strani, io credo.
Intanto a Firenze il gioco è fermo per un infortunio a Drangoschi, si è fatto male calciando un calcio di rinvio dal fondo, credo un problema alla caviglia, ha fatto segno subito che necessitava di sostituzione, adesso è in piedi ma sta uscendo accompagnato dai sanitari della Fiorentina, al suo posto entrerà Terracciano, 43:30 sul cronometro, ma ci sarà da recuperare parecchio sul finale di questo primo tempo. Ci fermiamo dopo il traffico, parliamo un po' degli altri sport con Umberto Gandini, presidente della Lega Basket.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, siamo nell'ultimo blocco di questo nostro appuntamento, si sta giocando non solo a Firenze, dove siamo nel primo dei due minuti di recupero di Fiorentina-Milan, nel parziale 1-1, si sta giocando in tanti posti, pallavolo e anche pallacanestro, si stanno giocando ad esempio in questo momento tante partite, la 23ª giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Saluto Umberto Gandini, ciao Umberto.
Ciao,
presidente della Lega Basket. Si sta giocando anche a Milano, 38-28 dopo 20 minuti tra Milano e Cantù. Cantù si è presentata senza lo staff tecnico, senza un giocatore, e si è presentata semplicemente, e lo ha scritto in una nota bellissima, dicendo l'interesse superiore di tutto. Bravo. Il sistema era che noi andassimo a Milano a prescindere, perché altrimenti non c'è modo di recuperare questa partita, anche se probabilmente si consegna a una sconfitta. Il problema è, e di questo parliamo oggi con Umberto Gandini, oltre a fare un plauso a Cantù, il problema è che ci sono tutti gli altri sport che non siano il calcio professionistico della Serie A che in questo momento si sono visti cancellare dal decreto del nuovo governo tutte quelle forme di sostegno che erano state in qualche modo costruite nei mesi scorsi, o sbaglio?
No, è correttissimo. Poi tutte, stiamo parlando di 3-4 provvedimenti su cui abbiamo lavorato, direi, insieme alle altre leghe di altri sport, pallavolo, la Lega di Serie C, gli sport di squadra in generale, per poter portare attenzione su quelle attività che non hanno chiuso perché continuano a giocare e perché continuano a produrre il loro spettacolo, ma che, e appunto proprio perché non hanno chiuso, non vengono considerate, ma che utilizzano, devono rispettare, scusami, tutti i protocolli, hanno tantissime spese, non hanno i ricavi perché i palazzetti, gli stadi sono chiusi, e abbiamo ricevuto tante promesse, abbiamo ricevuto assistenza, abbiamo costruito insieme al credito sportivo, insieme ai ministeri, norme per far sì che le attività che sono aperte e che continuano a produrre potessero avere accesso a crediti agevolati, a provvedimenti di liquidità, così come sono stati costituiti per la piccola e media industria da marzo-aprile dello scorso anno, e noi siamo sempre nel prossimo decreto. E dovevamo essere nel Ristori 5, la crisi di governo ha di fatto
cancellato tutto
quel percorso, 6 settimane dopo una parte delle norme erano state salvate, poi in Consiglio dei Ministri non sono arrivate. E quindi siamo rimasti molto delusi, molto.
Perché, anche perché stiamo parlando alla fine di sport, di campionati, basket, pallavolo, i campionati che non sono la Serie A e la Serie B per quanto riguarda il calcio. Parliamo alla fine di stagione che messe tutte insieme costano decine e decine di milioni di euro, ad oggi con ricavi praticamente zero.
Assolutamente, assolutamente, perché sulle sponsorizzazioni e gli incassi da botteghino, ne abbiamo parlato tantissime volte, gli incassi da botteghino non ci sono, non ci sono gli spettatori e le sponsorizzazioni sono un po' diminuite, ma alla fine tutti questi sport vivono sul mecenatismo e sui consorzi, sulle proprietà che hanno deciso di continuare a sostenere l'attività nella speranza di vedersi riconosciuto un supporto, un ristoro delle spese, un sostegno ai mancati fatturati. Ora non si può pensare che una società sportiva che ha un fatturato, non so, di 2-3 milioni di euro e che ha una contrazione dei ricavi intorno al 40-50% rispetto all'anno scorso possa essere soddisfatta con i ristori che possono arrivare adesso nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro. Qui noi cerchiamo un altro tipo di intervento. Noi abbiamo chiesto che ci venissero rimborsate le spese sanitarie che sosteniamo per fare tamponi a sprombattuto tutte le settimane ai nostri atleti, ai nostri tecnici, a quello che consideriamo gruppi squadra, esattamente come in tutte le altre discipline, e che ci venisse data un'agevolazione per un accesso al credito. Le società che non sono calcio hanno poco patrimonio, non abbiamo i cartellini dei
giocatori.
Quindi
è difficile dialogare con le banche.
È difficile dialogare con le istituzioni creditizie per poter avere quelle garanzie che invece per la piccola e media industria ha messo avanti lo Stato. E quindi abbiamo cercato di costruire specularmente un provvedimento che seguisse la stessa strada. Purtroppo non è rientrato in questo decreto sostegni e ci dicono che la norma andrà nel prossimo, quando verrà votato il nuovo scostamento di bilancio. Però vedi, c'è un equivoco di fondo, perché quando si parla di sport all'interno di questi sostegni si parla giustamente di attività chiuse, ma sono attività chiuse per lo sport principalmente.
Parliamo delle piscine, delle palestre,
dei
centri sportivi, impianti sciistici.
Ora, noi abbiamo intrapreso la stagione, la pallavolo l'ho fatto, maschile, femminile, giochiamo, lavoriamo per allenare gli atleti che poi andranno a rappresentare la nostra nazione alle Olimpiadi, ma la domanda è perché lo facciamo se nessuno ci riconosce questo sforzo? Abbiamo bisogno di aiuto, assolutamente, perché il problema ormai arrivare in fondo a questa stagione, bene o male ci siamo, ma chi si iscriverà? Sì,
è bravo, il problema è quando il mecenatismo, i consorzi, quanta forza avranno per portare avanti le loro attività, perché ormai si è capito com'è, no Umberto?
Esatto.
Questa stagione è un bagno di sangue economico,
esatto.
Ma chi ha la forza di affrontarne un'altra?
Non solo, oltretutto sai benissimo che tutte le iniziative di rinvio delle scadenze che sono state portate avanti prima o poi finiranno e prima o poi bisognerà affrontare quelle scadenze rinviate. Ora, senza la liquidità generata dagli incassi sarà molto difficile stare in piedi.
Sì, io sottolineo che ci è voluto un mese, forse qualcosa di più per avere un sottosegretario con la delega allo sport che era stata prima del ministro Spadafora, che noi spesso abbiamo criticato. E diciamo che già questo era abbastanza significativo dell'interesse in questo momento verso lo sport in generale, e poi all'interno dello sport Umberto ci ha declinato che insomma ci sono situazioni e situazioni.
Sai, come ti dicevo, noi portiamo avanti la nostra attività, non ce l'ha ordinato il medico di fare questi investimenti eccetera, ma abbiamo sempre ritenuto di avere una responsabilità sia sui territori in cui operiamo sia a livello sociale. Comunque diamo il nostro spettacolo sportivo, produciamo intrattenimento eccetera. Non è pensabile che lo sport venga ridotto ai collaboratori sportivi, a coloro che hanno avuto le attività chiuse e che giustamente, sottolineo ancora giustamente, debbano essere esercitati. Noi siamo aperti e giochiamo in condizioni critiche, senza incassi e con costi incrementati dalla necessità di rispettare i vari protocolli sanitari per poter svolgere la nostra attività. Ecco, ci aspettiamo a questo punto veramente che ci guardino con un altro occhio.
Quindi il problema non è togliere ai collaboratori sportivi. No, e il problema è aggiungere
e non mettere insieme le mele con le pere, perché da un lato stiamo parlando di professionismo, dall'altro lato chi fa sport perché si diverte o perché vuole stare bene.
E ricordarsi che se manderemo delle squadre, degli atleti alle Olimpiadi di Tokyo a partire dal 23 luglio, giochi olimpici e paralimpici, sarà anche perché c'è chi questa attività ci ha investito a perdere per tutta una stagione. Ricordiamocene adesso, perché dopo sarà troppo tardi. Grazie Umberto.
Ciao, ti
Umberto.
Ringrazio, grazie a voi, buona giornata.
Ciao ciao, grazie ad Umberto Gandini. Intanto siamo nell'intervallo di questo bellissimo Fiorentina-Milan, parziale 1-1, Ibrahimovic al nono, Pulgar al 17esimo, poi un incrocio dei pali di Pezzella, una traversa di Ibrahimovic, mille cose da raccontare e altre mille ce ne saranno nel secondo tempo. Lo farà il nostro Dario Ricci nel corso degli appuntamenti con il notiziario di Radio 24 lungo tutta la serata. Ci sarà da raccontare anche Roma-Napoli. Noi ci fermiamo qui. Domani l'appuntamento dopo il GR delle 14 con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Valeria Bernardi e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima alle 17. Ciao!
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!